martedì 14 giugno 2022. Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori di Radio Popolare. Io sono Florenza Di Stefano Biciain e anche oggi siamo qua insieme fino alle 7 per un caffè nero bollente, ovvero per la prima ora di palinsesto della nostra radio, per cominciare al meglio, con carica, con grinta, con garra, garra, no? Quello che dice in Argentina, ma è più linguaggio calcistico, mi sto già mettendo in discorsi che non volevo fare, visto che c'è di mezzo tutto il discorso mondiale di cui parleremo dopo e quindi è sempre un po' delicato per l'Italia, ma tant'è. Così vogliamo cominciare la giornata con la giusta dose di virtuale caffeina che ci permette di essere svegli, pimpanti già dal primissimo mattino e speriamo di tener botta fino almeno alla fine della giornata lavorativa e poi in serata. Ognuno fa un po' quello che vuole. Io devo dire che appena mi sveglio, non so voi, che ci svegliamo così presto che il mio primo pensiero quando apro gli occhi e sono a letto, penso a che ora andrò a dormire la sera. Quindi è un po', come dire, la mia vita è scandita non tanto dalle mie aspirazioni, dalle mie speranze, quanto dai miei ritmi circadiani, e quindi evidentemente va così. Vedo che arrivano già messaggi di buongiorno, io sono sempre molto felice di riceverli. Vi lascio come sempre i contatti: 331-6214013 per messaggi via SMS oppure via Telegram, oppure ancora per delle brevi mail diretta a @popolarenetwork.it. Cioè, per esempio, Davide che ci dà il buongiorno dalla Brianza orientale, molto specifico geograficamente. Caro Davide, parleremo di un po' di tutto, recuperiamo le notizie delle ultime ore, anticipiamo i temi di giornata, anche se un po' li sappiamo, no? Un po' sappiamo di che cosa andremo, dove andremo a parare in queste ore perlomeno del mattino, e poi come ogni martedì ci dedichiamo ad approfondire qualche aspetto del mondo della televisione con Roberta Talia, autrice TV e podcaster, che da addetta ai lavori ha sempre uno sguardo molto interessante su quella che è la TV principalmente generalista, visto che ancora catalizza l'attenzione di milioni di persone in Italia. Intanto ci ascoltiamo la prima delle canzoni di oggi, e direi che possiamo cominciare con Curtis Harding, questa è Next Time.
We'll be right back.
Next Time, Curtis Harding, per cominciare in bellezza questa nuova mattina di martedì 14 giugno 2022. Sono le 6 e 9 minuti proprio in questo momento e quindi a Radio Popolare cominciamo così. Oggi, tra l'altro, 14 di giugno è la giornata mondiale del donatore e della donatrice di sangue ed è una giornata di sensibilizzazione importante, una giornata che è nata nel 2005 dall'ONU, dalla quale arrivano la maggior parte delle giornate internazionali di sensibilizzazione, come sappiamo, ed è una giornata appunto volta a sensibilizzare alla donazione di sangue, che è un non solo è un gesto altruista, un gesto nobile, ma è davvero un dovere morale, io credo, un dovere civile, ed è qualcosa che, io lo dico sempre, che ci fa sentire davvero parte di una comunità. Tante infatti sono le persone anche intorno a noi, non per forza così lontane geograficamente, ma possiamo proprio visualizzarle, no? Le persone intorno a noi che hanno bisogno o che avranno bisogno di sangue, vuoi per incidenti di vario tipo, per malattie o anche per terapie, per cure, e quindi la necessità è davvero sempre quotidiana e anche impellente, e quindi vi invito naturalmente a considerare, laddove non lo facciate già, la donazione di sangue. Io personalmente cerco di andare ogni volta che posso, con un po' di malanni dovuti insomma a varie cose, tra cui la mia famosa endometriosi, e non è sempre facile, non sempre, a volte vengo rimandata a casa, vengo, come si dice, rimandata a settembre, ma non demordo mai, ci vado sempre perché è la cosa più bella che ci sia. E poi intendiamoci, magari poi continueremo la conversazione in qualche altro lido, però è molto semplice in un momento in cui magari si ha, non lo so, poca autostima, poca sicurezza in se stessi, caspita, bastano, facendo niente, quindi sdraiandosi su un lettino e lasciandosi prelevare del sangue, dovremmo sentirci eroi ed eroine, cioè possiamo salvare delle vite senza fare un tubo, cioè per noi pigri è l'ideale questa roba qua, è una botta di autostima senza aver fatto granché, e questo è fantastico. E poi ci sono le analisi del sangue che ti vengono date gratuitamente, quindi abbiamo dei controlli periodici, e poi ancora abbiamo la colazione gratis, cioè la colazione gratis, e già solo per quello vale la pena farlo, quindi sono tanti motivi, e scherzi a parte è un gesto importante. So che tante persone per i più diversi motivi non possono donare, ma in quel caso si può sensibilizzare qualcun altro e convincere qualcun altro o qualcun'altra a farlo, e chi può, chi è in salute, chi è nelle condizioni, beh, si senta ancora di più caricato della, come dire, della responsabilità civile, e farlo anche per chi non può farlo. Ecco, questo è quanto. A me personalmente la molla è scattata relativamente presto, cioè recentemente, non voglio fare la virtuosa a tutti i costi, è stato durante la pandemia, nel primissimo periodo pandemico, nel primissimo lockdown. Tanta era la paura, tanta era però la speranza di fare di poter fare qualcosa, dato il senso di impotenza, che alla fine c'era bisogno di sangue ovviamente anche in quel momento, e allora lì mi sono fatta tra virgolette coraggio e sono andata, e da lì periodicamente ci vado ogni volta che posso. E a parte la giornata mondiale delle donatrici e dei donatori di sangue, Antonella mi segnala che è il compleanno di Guccini, che compie 82 anni, e sì, gli facciamo gli auguri, magari questo ascoltiamo qualcosa anche di suo, adesso cerco di recuperare qualcosina che ci sta sempre. E poi recuperiamo un pochino le notizie. Di sicuro quello che terrà banco nel corso della giornata saranno le elezioni comunali, dove la notizia, e lo sentiremo più tardi verso le 6.30, il PD è la lista più votata alle comunali con il 17,2%, davanti a Fratelli d'Italia al 10,3%, superando una Lega fermissima al 6,7% e Forza Italia al 4,6%, e in negativo esalta anche il dato del Movimento 5 Stelle, che raccoglie solo il 2,1%. Sono sicura che questi dati li troveremo anche con dei commenti a latere anche sulle prime pagine dei quotidiani. Questi sono gli ultimi dati elaborati su tutti i comuni con oltre 15.000 abitanti andati al voto la scorsa domenica. le liste civiche la fanno da padrone, con quelle di centrodestra che raccolgono il 22,2%, quelle di centrosinistra il 18,7%. E di questo naturalmente parleremo in maniera più dettagliata, più approfondita nel corso della mattina, a partire appunto dal GR delle 6:30. Vedo già Alessandro Principe che è pronto a elaborare tutti questi dati e a raccontarci, così come dei dati anche dei vari ballottaggi. Alcuni sindaci, come sappiamo, al primo turno sono già passati, a Genova, Palermo e L'Aquila. Ballottaggi invece a Verona, a sorpresa forse, tra Tommasi e Sboarina, e a Parma con il centrosinistra in vantaggio, e a Catanzaro con invece avanti il centrodestra. Sono 13 i ballottaggi in queste 26 città capoluogo che sono state al voto, e quindi capiremo un po' nel corso della mattina come si va ad alimentare il tutto. Nel contesto della guerra in Ucraina invece, le dichiarazioni di ieri sera del presidente ucraino Zelensky nel suo solito messaggio su Telegram, che come sappiamo manda alla popolazione ucraina, parla di un costo umano terrificante della battaglia di Severodonetsk, che come sappiamo da qualche settimana ha concentrato il grosso del conflitto. La battaglia per il Donbass, ha sottolineato infatti, sarà ricordata come una delle più violente in Europa. Abbiamo a che fare con il male assoluto, non abbiamo altra scelta se non andare avanti e liberare il nostro territorio. E quindi queste sono parole che troveranno ancora spazio nel corso della giornata. E sono previste intanto incontri e conferme del viaggio a Kiev giovedì da parte di Scholz, Macron e Draghi, appunto per incontrare Zelensky stesso. Per passare alla cronaca invece, di questo lo troveremo certamente anche sui giornali, un caso shock che da qualche ora sta catturando l'attenzione dell'opinione pubblica, di questa bambina di 5 anni rapita nel catanese. La procura di Catania ha diffuso intanto due fotografie della bambina sequestrata. Secondo quanto denunciato dalla mamma, la piccola sarebbe stata prelevata da 3 persone armate mentre entrambe erano in macchina. E gli investigatori escludono per ora che il sequestro sia opera di criminalità organizzata o che sia collegato a una richiesta di riscatto, ma ancora appunto ci sono tantissime questioni da risolvere e da chiarire. Nel frattempo anche sappiamo del doppio femminicidio nel modenese per mano del padre di famiglia, danno appunto della moglie e della figlia ventenne, e dove purtroppo anche qui, come al solito, si ripete un po' un pattern, quindi un formato già visto, già sentito nostro malgrado, che è quello di aver già dei precedenti per violenze domestiche, cose di questo tipo, e poi invece non sono andate inascoltate, anzi in questo caso erano state cercate di archiviare. E poi ancora, ieri sera un ragazzino di 15 anni è stato ricoverato in ospedale in codice rosso, in pericolo di vita, dopo essere stato accoltellato un braccio da un coetaneo, quindi da un altro quindicenne, ieri sera intorno alle 20 in viale Giulio Cesare, nel quartiere Prati a Roma, all'altezza della fermata della metro Lepanto, per chi insomma conoscesse la zona. L'aggressore è fuggito subito dopo il fatto ed è stato già rintracciato e fermato dalla polizia. Sembrerebbe che la causa una lite per futili motivi, ma ancora c'è da accertare un po' il tutto. E come dicevamo intanto con lo sport, si parla di mondiali Qatar 2022, un tasto sempre doloroso per tanti motivi, tra cui il fatto l'Italia che non è qualificata. Comunque, grazie al successo ai rigori contro il Perù, l'Australia si è qualificata per i mondiali del Qatar, e questa è l'ultima, la più recente, no, delle nazionali qualificate. Stasera in realtà in campo ci sarà anche l'Italia, ma contro la Germania per la Nations League, e quindi questo è un po' il calcio che come al solito tiene banco quando si parla di notizie sportive, ma noi cerchiamo sempre di non sottostare solamente a questa dittatura del calcio. Dicevamo di ascoltarci una canzone di Francesco Guccini, ce la meritiamo? Secondo me ce la meritiamo, ci ascoltiamo Vedicar.
Mm-hmm. dedicare, è difficile spiegare, è difficile parlare dei fantasmi di una mente. Vedi cara, tutto quel che posso dire è che cambio un po' ogni giorno, è che sono differente. Vedi cara, certe volte sono in cielo come un aquilone al vento che poi a terra ricadrà. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. Vedi cara, certe crisi sono soltanto segno di qualcosa dentro che sta urlando per uscire. Vedi cara, certi giorni sono un anno, certe frasi sono un niente che non serve più sentire. Vedi cara, le stagioni di sorrisi sono denari che van spesi con dovuta proprietà. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. Non capisci quando cerco in una sera un mistero d'atmosfera che è difficile afferrare. Quando rido senza muovere il mio viso, quando piango senza un grido, quando invece vorrei urlare. Quando sogno dietro a frasi di canzoni, dietro a libri e ad aquiloni, dietro a ciò che non sarà. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. Piango tutto quello che mi hai dato, che sono io che l'ho creato e potrei rifarlo ora, anche se tutto il mio tempo con te non dimentico, perché questo tempo dura ancora. Non cercare in un viso la ragione, in un nome la passione che lontano ora mi fa. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. Tu sei molto, anche se non sei abbastanza, e non vedi la distanza che fra i miei pensieri e i tuoi. Tu sei tutto, ma quel tutto è ancora poco. Tu sei paga del tuo gioco ed hai già quello che vuoi. Io cerco ancora, e così non spaventarti quando senti allontanarmi. Fuggi il sogno, io resto qua. Sii contenta della parte che tu hai, ti do quello che mi dai. Chi ha la colpa non si sa, cerca dentro per capire quello che sento, per sentir che ciò che cerco non è il nuovo libertà. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già.
Vedi cara, Francesco Guccini, buon compleanno Francesco Guccini, che compie 82 anni oggi, e la notizia in queste ore relativa a Francesco Guccini arriva proprio dalla sua voce, nel senso che è stato recentemente ospite al Festival Letterario La Città dei Lettori e ha parlato, anche se è una persona che, come sappiamo, non ha mai amato parlare della sua vita privata, e quindi la rivelazione sulla sua malattia la maculopatia bilaterale di cui soffre, insomma, ha sorpreso un po' tutti quando è stata da lui raccontata. È una patologia degenerativa che lo ha colpito a entrambi gli occhi, che quindi non lo consente più di leggere, ed è evidentemente qualcosa di triste. Dice, appunto, ha raccontato che ci vede a camminare, ma fino a un certo punto non riesce più a leggere. La cosa naturalmente gli dà un bel po' di fastidio. Dice, col computer riesce perché ingrandisce le lettere, leggo proprio dalle dichiarazioni che aveva lasciato quel giorno. Con il computer riesco perché ingrandisce le lettere, riesco anche a scrivere, ma come mi manca la lettura di un libro. Ho gli audiolibri, ma non sono la stessa cosa. E quindi intanto noi gli facciamo i nostri migliori auguri, e naturalmente, insomma, anche dovuto all'età, gli acciacchi di salute ci stanno. Certo, noi pensiamo che personaggi come lui, dobbiamo preservarli, non dovrebbero avere nulla, invece purtroppo arriva per chiunque. E salutiamo intanto allora Francesco Guccini, dedichiamoci in questi ultimi minuti prima del GR allo sfoglio delle prime pagine dei quotidiani. Cominciamo con il Corriere della Sera. Anche qui troviamo, come anche ieri, no, gli schemi relativi alle elezioni amministrative, con la lista dei ballottaggi e dei sindaci eletti al primo turno. Centrodestra avanti, spinto da Meloni, questo è il titolo principale del Corriere. Fratelli d'Italia supera la Lega al Nord, la leader dice gli alleati lascino il governo, cede il carroccio, crolla il Movimento 5 Stelle, di questo abbiamo dato anticipazione poco fa. E si parla poi anche di PD come primo partito e che si vince con le alleanze. Si parla anche della guerra in Ucraina, Severodonetsk distrutti dai russi, i ponti sul fiume. E andiamo avanti, dopo Corriere andiamo alla Repubblica. Crollo di Salvini e Movimento 5 Stelle. La parola crollo, insomma, affiancata ai risultati delle amministrative, in questo caso ci starà e ce la troveremo per tutta la giornata. La fotografia in prima pagina invece è quella di Andrea Furegato, 25enne, nuovo sindaco di Lodi per il centro-sinistra. E fotografia che è poi circondata da diversi rimandi alle pagine interne, sempre relative alle elezioni, con commenti, punti, analisi nelle varie città, tra cui appunto anche Verona, come sapete in questo caso per la sottoscritta c'è un occhio di riguardo, e qui è Tosi a parlare dicendo che i suoi voti sono decisivi, ma Sboarina ancora non l'ha chiamato, e quindi capiremo quanto questo inciderà effettivamente ai fini del ballottaggio. Dalla Repubblica passiamo al Messaggero, andiamo con appunto il quotidiano romano. Meloni traina il centrodestra, il PD noi primi, crollo Movimento 5 Stelle, come volevasi dimostrare la parola crollo, ce la porteremo tutta la giornata. E c'è, a proposito di cantautorato italiano di spessore, così in rubrica che mi sono appena inventata, e c'è sul Messaggero in prima pagina una fotografia di Paolo Conte con una intervista che troveremo all'interno del Messaggero, dove si parla di ultimo giro di Conte, la musica mi stanca, il serbatoio è vuoto, forse ora mi ritiro. E speriamo che non sia così, perché come dicevamo prima, certi cantautori, certi personaggi, noi speriamo che in realtà nella nostra mente durano per sempre, quindi non possiamo concepire un Conte che cui serbatoio creativo è vuoto, ma poi leggeremo all'interno l'intervista per vedere che cosa ci racconta. E poi troviamo anche spazio per la cronaca sul Messaggero, quindi la rissa tra coetanei in fin di vita, il quindicenne e c'è l'incubo delle baby gang, almeno di questo parla il Messaggero, quindi già spingendosi oltre dicendo che si parla di baby gang, quando ad oggi non sappiamo bene poi ancora la dinamica e la motivazione, e della bimba rapita nel Catanese, caccia a tre uomini armati. La denuncia della madre dice erano incappucciati, hanno preso Elena, sospetti sul compagno della donna. Gli inquirenti dice non chiederanno soldi. Questo ve l'avevo già raccontato. Dal Messaggero andiamo velocissimamente, abbiamo un minuto, andiamo alla Stampa. Qui la fotografia principale, quella di Papa Francesco, dove Francesco a Padre Spadaro dice «Prima della guerra ho incontrato un importante capo di Stato» e dice «Preghiera per la pace, ma la NATO ha provocato Putin». Queste le parole di queste le parole di Papa Francesco alla stampa riportate dal quotidiano in prima pagina. C'è anche la questione del fine vita, importantissimo, perché si parlerà e si parla dell'ultima notte di Fabio. Dopo mille battaglie, sappiamo che grazie all'associazione Coscioni ha trovato dopo 18 anni la morte per sedazione profonda, e quindi anche questo sarà un tema importante. E tra pochissimo allora il giornale radio, finiamo di sfogliare più tardi giusto per non correre, e altrimenti è insensato metterci così a sparare titoli senza motivo. Tra pochissimo appunto il nostro giornale radio, noi torniamo subito dopo con la seconda parte di Caffè Nero Bollente, dove finiamo di sfogliare i quotidiani e ci dedichiamo anche a commentare un po' la settimana televisiva in corso. A dopo.
State ascoltando Radio Popolare.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me. Tu che non senti più niente, mi avveleni la mente.
Le 6:36 minuti, ben ritrovate ascoltatrici, ben ritrovati ascoltatori di Radio Popolare. Qui ancora Florenza di Stefano Biciain fino alle 7 con Caffè Nero Bollente, la trasmissione che cerca di darvi una bella sferzata di energia per affrontare al meglio la giornata. Prima del giornale radio che abbiamo appena ascoltato, stavamo sfogliando insieme le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, e abbiamo sfogliato insieme Repubblica, Corriere, Il Messaggero, La Stampa. Finiamo un po' la carrellata con Il Manifesto, e qui la fotografia di prima pagina è quella che ritrae dei pensierosi Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Spopolati, questo è il titolo di accompagnamento, respinti dall'astensione, i referendum della Lega sulla giustizia, milioni di cittadini scelgono di non votare. Crollo dell'affluenza anche le amministrative, dove il centrodestra va meglio, ma Salvini scivola dietro Meloni. Nel centro-sinistra perde soprattutto Conte. Quindi anche qui un riassunto delle puntate immediatamente precedenti. Si parla di guerra in Ucraina, saltano tutti i ponti e Kiev invoca le armi. E Francia, primo turno, Mélenchon ci spera, ma le urne sono vuote. Testa a testa, leggo dal manifesto, tra l'alleanza di sinistra e la coalizione di Macron, che non conserverà la maggioranza assoluta. Il Rassemblement National aumenta gli elettori. Record astensione, nel prossimo Parlamento i deputati saranno stati eletti solo dal 10% in età di votare. Quindi, come dicevamo anche ieri, l'astensionismo in Francia ha dei livelli, sta avendo dei picchi importanti, quindi non è solo l'Italia ad avere questa ondata. Leggiamo il Fatto Quotidiano, la prima pagina, gli sconfitti Conte e Salvini, il governo logora chi ci sta. Comunali day after, Fratelli d'Italia supera la Lega, il PD vivacchia, Movimento 5 Stelle e Forza Italia vanno male e Draghi è in bilico. E aggiungerei, neanche io mi sento troppo bene da quello che è questa frase, sembrava dovesse finire in questo modo. Il Papa tratta con Kiev e Putin, che apprezza, Zelensky chiede altri 1000 cannoni, Mosca apre un'azione di pace da parte di Francesco, la Polonia diffida della missione del trio Scholz-Macron-Draghi. Sul terreno Severodonetsk è praticamente circondata dai russi, gli Stati Uniti prevedono un'altra disfatta. Questo che abbiamo trovato sul Fatto Quotidiano. Infine su Domani Quotidiano si parla di domenica bestiale per Salvini, i Fratelli d'Italia marcia sulle macerie della Lega, ma il PD è il primo partito. Salvini parla prima che i dati lo travolgano sul referendum, comunali e leadership della coalizione. Letta vince la sfida diretta con Meloni, ma si aggrava il problema dell'alleanza con un disastroso Movimento 5 Stelle. E poi ancora il punto del direttore Stefano Feltri, sempre su Domani, nella colonna di sinistra, a proposito di amministrative e referendum, due buone notizie, la fine di Salvini e dei garantisti. Questo troviamo su Domani, questa è una breve carrellata di quello che ci aspetta in edicola e in digitale questa mattina. Ascoltiamoci un'altra canzone, anzi accetto l'invito da parte di Elena da Como, che mi diceva questa mattina di essere molto contenta di voler condividere con me e di conseguenza con tutti noi una gioia, e una sua gioia, perché anche per lei ieri è ricominciata finalmente la stagione dei concerti con Cesare Cremonini, che se non sbaglio era a San Siro, no, è vero Elena, me lo confermerai, comunque penso di sì. È un Cesare Cremonini che, al di là del gusto, insomma è un performer che sa intrattenere pubblici degli stadi, visto che ormai i suoi tour si concentrano sui vari stadi italiani. Ce lo ascoltiamo con una delle sue canzoni più cantautorali, delle sue canzoni secondo me più belle, una forse che è passata sempre un po' in secondo piano per valorizzare insomma altri tipi di canzoni. Questa secondo me sarà che prende, saccheggia a piene mani, diciamoci la verità, dai Beatles, c'è un po' anche di Queen qui e là, c'è anche cantautorato bolognese, un po' di roba, però questa canzone secondo me è splendida. Maggese, Cesare Cremonini.
Settembre, tu mi hai lasciato con un messaggio, io non ti ho detto niente, le cose giuste non hanno un gran bisogno di parole. Ottobre, oggi è arrivato ottobre, col suo cappotto nero e piove sulle finestre dove milioni di persone sole vanno avanti e indietro in cerca del presente, cercando una risposta a questo cielo a specchio di novembre. Tenere in testa o nascondere in un portafogli, ma c'è chi se li dimentica nei sogni. Sveglia, gennaio arriva in fretta, la neve è quel che resta di febbraio, di un'astuta ricorrenza. Un bacio è solo un bacio e marzo è una promessa, ma per qualcuno la prima rosa di maggio è una scoperta. Usciva il sole, è sempre così difficile, dicevi l'amore.
But it's cold, but it's London.
Cesare Cremonini con Maggese alle 6:45 minuti qui a Radio Popolare. Se c'è un merito che ha questa canzone, a parte che dico personalmente a me sinceramente piace, ve l'ho detto, ma c'è un motivo per cui mi piace, che è quello che vi sto per dire, ovvero che il merito che ha è quello di farti venire voglia di nuovo di riascoltare i Magical Mystery Tour o di ascoltare Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, una serie di dischi dei Beatles da cui appunto ha veramente attinto in maniera consistente Cesare Cremonini per questa Maggese. Ma devo dire che anche questa italianità, no, questo cantautorato italiano mischiato con un cantautorato inglese, british, ma d'altronde lui non ne fa mistero. Avete sentito lo special, era Penny Lane praticamente, ma così come anche dei piccoli dialoghi in inglese, british, che si sentivano, voglio dire, non vi sto raccontando nulla di sconvolgente, però interessante. A parte, per esempio, c'è Nicolò che dice: a me ha fatto ricordare la sigla di All You Need Is Pop. Ma certo, All You Need Is Love prende da lì, no? E forse siamo tutti un po' saturi, Nicolò, dall'aver sentito All You Need Is Pop tutto il giorno domenica scorsa, che ci può stare senz'altro. Ma d'altronde era la nostra festa, cosa dovevamo fare? Non la mandavamo in onda tutte le ore? Certo che la mandavamo in onda a piè sospinto. Torniamo alla televisione invece. Come ogni martedì arriva Roberta Talia per darci il suo punto televisivo settimanale, quindi vediamo su che cosa si è concentrata oggi Roberta, che cosa ci svelerà dal dorato, neanche tanto, mondo della televisione generalista.
Ciao Florenzia, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. Siamo a metà giugno ma si parla già di festival. Il povero Amadeus non si è concesso le tradizionali vacanze estive prima di pubblicare il regolamento del festival, che in genere viene pubblicato tra settembre e ottobre. Invece ha già definito appunto il regolamento del 73° Festival della Canzone Italiana, il quarto nella veste di direttore artistico e conduttore. Pare che lo affiancherà Drusilla tutte le sere anche il prossimo anno, ma questo è solo un rumors. La scelta di pubblicarlo a giugno è dovuta alla volontà di Amadeus di dare più tempo a disposizione agli artisti e alle etichette discografiche. La Kermesse 2023 andrà in onda dal 7 all'11 febbraio. Anche in questa edizione si confermano 25 campioni in gara, inclusi i 3 finalisti di Sanremo Giovani, che però devono partecipare al festival con un brano diverso rispetto a quello proposto ovviamente a dicembre per avere una canzone inedita. La quarta serata sarà dedicata alle cover. Gli artisti possono attingere ad un repertorio che spazia dal 1 gennaio 1960 al 31 dicembre 1999, reinterpretando una canzone insieme a un ospite da loro individuato e approvato ovviamente dalla direzione artistica. Come sempre, l'interpretazione più votata riceverà un premio speciale. Non ci sono quindi differenze sostanziali con l'ultima edizione. Nelle novità di giugno c'è l'acquisto invece da parte di Mediaset di un nuovo format. A quanto pare si chiama Target, un reality show basato sull'omonimo format prodotto dalla francese WeMake. Si tratterebbe di un reality di genere comedy che ha per protagonisti concorrenti VIP che si sfideranno in un gioco caratterizzato da misteri. Essendo il cast formato da VIP, ci chiediamo se possa soppiantare l'Isola dei Famosi oppure far durare di meno il Grande Fratello. Considerata la lunghezza attuale di entrambi i reality e il numero di VIP coinvolti per durare così a lungo, chi entra, chi esce, per portare avanti tutte queste puntate, potrebbe essere difficile trovare un cast per il terzo reality Mediaset fatto da VIP. Credo che però la soluzione sarà ancora una volta abbassare ancora di più l'asticella della fama dei VIP per poter portare a termine il cast. Del resto quest'anno all'Isola dei Famosi si annoverano tra i VIP Roger Balduino ed Estefania Bernal. Insomma, che dire, Florenza, prepariamo le valigie in caso ci arrivi una telefonata. Buona giornata, a martedì prossimo.
E appunto Roberta dice: sai mai che a questo punto, visto che l'asticella è così bassa, la richiesta di fama conclamata per partecipare a questi reality show, ormai che a questo punto Roberta Talia e io siamo proprio in pole position, no? Evidentemente. Grazie Roberta Talia, perché ci ha dato due spunti molto interessanti. Innanzitutto sapere che abbiamo già delle date per Sanremo, questo già è confortante, almeno per chi, no, ha bisogno di punti fermi nella vita. Sappiamo già che la 73 ventiduesima edizione del Festival di Sanremo andrà in onda sia dal vivo sul palco del Teatro Ariston a Sanremo, ma poi in televisione, in Mondovisione anzi, dal 7 all'11 febbraio 2023, con la finalissima invece dei giovani, e come di consueto da qualche tempo questa parte, a dicembre precedente, quindi sarà il 12 di dicembre. Sappiamo che ci sarà sempre Amadeus come direttore artistico e che, come ci raccontava Roberta, non cambierà più o meno nulla nella formula del format. E poi è interessante questa analisi su la scelta da parte di una rete generalista come Mediaset di prendere un altro reality show grosso, che dà il nome Target, e di capire se effettivamente a questo punto abbiamo bisogno di altri reality show nel palinsesto televisivo, soprattutto perché è giusta l'osservazione di Roberta, i concorrenti e le concorrenti, visto che i VIP non sono a ciclo continuo, non sono infinite, le persone famose che sono disposte a partecipare, sono nelle condizioni psicofisiche corrette per poterlo fare, eccetera, 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 diciamo che il bacino è sempre più... l'imbuto è sempre più stretto, no? E quindi è inevitabile che si parli di concorrenti VIP e poi in realtà di VIP non c'hanno granché. Quindi questo secondo me è un punto interessante da valutare, e di quanto, per quanto appunto ancora reality show come Grande Fratello, Isola dei Famosi, questo tipo di cose abbiano ancora milionate di persone che li guardano, quindi evidentemente da quantomeno da analizzare dobbiamo tenerli presenti. Ecco, quindi non vi sto invitando a guardarli, perché io per prima vi devo dire, ieri sera guardavo una cosa facendo zapping, così ho visto una, non so se era l'Isola dei Famosi o cosa, e vi giuro non sono resistita a 4 minuti, e sì che prima guardavo un sacco di schifezze, vabbè, si vede che sono buona, non so, sono migliorata, vai a capire. Comunque non era un invito a guardare reality show, quanto a riflettere su quanto abbiano ancora senso nella nostra società. Ci ascoltiamo un'altra canzone e poi torniamo per i saluti finali. E, visto che si parla di stagione dei concerti, io sono molto felice perché questo weekend vado al Sonar a Barcellona, al festival, uno dei festival più belli secondo me, e ci saranno Nati Peluso, ci sarà Paul e Panna, ci sarà tutta una serie di cose stupende. E poi la settimana successiva vado pure a un altro festival, che è la prima estate invece in Versilia, dove ci sarà Anderson .Paak e i Free Nationals, e quindi ce l'ascoltiamo con Time.
Comfortable.
Three Nationals, Mac Miller, Kali Uchis, questa era la loro Time e appunto vi dicevo venerdì sera, sì, venerdì 24, quindi non questo, il prossimo nella rassegna della prima estate, questo festival, la sua prima edizione tra l'altro, a Lido di Camaiore, quindi in zona Versilia, ecco, ci saranno diversi artisti, dai Duran Duran, passando insomma per la rappresentante di lista, quindi veramente di tutto e di più come rassegna. Ci sarà anche Anderson .Paak e i Three Nationals, Anderson .Paak che ultimamente stiamo sentendo quasi di più per il progetto Silk Sonic, no? Quindi insieme a Bruno Mars più che invece con il suo percorso solista, ma appunto quale migliore occasione per sentirlo in questo contesto. A questo proposito ascoltiamoci giusto un minutino così per chiudere in bellezza Bruno Mars e Anderson .Paak, così per darci anche qui una botta di energia per la mattina. E noi ci salutiamo. Tra pochissimo arrivano i titoli del GR, poi subito dopo la rassegna stampa internazionale a cura di Roberto Festa, gli approfondimenti locali di Metro Regione, dovrebbe esserci Roberto Maggioni se non ho visto male già girarsi per la redazione, è pronto per parlarci di quello che succede nel Lombardo e poi il GR delle 7.30 con tutti gli approfondimenti. Noi ci sentiamo domattina, sempre dalle 6 alle 7 per un altro caffè nero bollente, insieme a me, Florenza Di Stefano Bicein. Vi auguro una splendida, splendida giornata. Ciao!
To spend 35, 45 thousand up in Tiffany's.
Oh no!
Got a badass kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese.
Whoa, whoa!
Put me in the jam with an X-Men in the UFC.
Can't believe it.
I'm in disbelief.
This bitch got me paying a rent, paying for trips, diamonds on her neck, diamonds on her wrist, and here I am all alone. I'm so cold. You got me out here
smoking out the window,
smoking out the window,
singing, how could she do this to me?
How could she do this to me?
Oh, I thought that girl belonged to only me.
But I was wrong, 'cause she belonged to everybody. She was gripping on me tight.